Bentrovati da Marco Caracciolo. Nel nostro paese, nel 2023, quasi 400.000 nuove diagnosi di cancro, un aumento di oltre 18.000 casi rispetto al 2020. L'impegno di Johnson & Johnson in oncologia. Massimiliano Bordignon.
Sono 35 le nuove richieste di autorizzazione che un'azienda come Johnson & Johnson si impegna a presentare entro il 2030, di cui 15 per i tumori del sangue, 3 per quelli della prostata, 3 per il polmone, 4 per la vescica e oltre 5 per quelli relativi ad altre aree, come sottolinea Alessandra Baldini, direttrice medica di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia.
Pianifichiamo da qua al 2030 di sottoporre alle autorità regolatorie 35 nuovi dossier, tra nuovi farmaci e nuove indicazioni, sia in ambito ematologico, tumori del sangue, che in ambito dei tumori solidi, come ad esempio il tumore della prostata, il tumore della vescica e il tumore del polmone.
Ed è così che nell'ambito dei tumori solidi sono stati compiuti significativi passi avanti, come sottolinea Filippo De Marinis, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Toracica.
Il farmaco principale è amivantamab, un anticorpo monoclonale bispecifico, nel senso che va a inibire sia il GFR che il gene MET, che è più frequentemente chiamato in causa nella resistenza al farmaco inibitore di EGFR. Questo farmaco ha prodotto in una prima linea di trattamento dei risultati assolutamente invidiabili, che superano in termini di efficacia i risultati ottenibili con lo standard osimertinib.
Anche per quanto riguarda i tumori ematologici, a partire dal mieloma multiplo, la ricerca scientifica ha avuto sviluppi significativi, come ribadisce Michele Cavo, ordinario di ematologia presso l'Università degli Studi di Bologna.
La terapia del mieloma multiplo è radicalmente modificata e si è radicalmente modificata grazie all'introduzione di 3 classi di farmaci rappresentati dagli inibitori del proteasoma, dagli immunomodulanti e dagli anticorpi monoclonali, e più recentemente attraverso nuove e più sofisticate modalità di immunoterapia rappresentata dalle cellule CAR T e dagli anticorpi bispecifici.
Forte impegno anche nella ricerca relativa a un altro tumore del sangue, la leucemia linfatica cronica, in particolare con lo studio Resonate 2, come spiega Anna Maria Frustaci, dirigente medico dell'ospedale Niguarda di Milano.
Con questo e altri studi di trial clinici andiamo a dimostrare come pazienti che vengano trattati sopra i 65 anni, quindi rappresentano il grosso della nostra popolazione in ematologia per leucemia linfatica cronica, abbiano una sopravvivenza che ormai si può dire paragonabile a quello della popolazione generale senza patologia.
Presentato alla Camera, un libro bianco che fotografa per la prima volta il vissuto dei pazienti con sarcoma e dei loro familiari. Antonella Pitrelli.
Sarcome dalle esperienze alle proposte è il libro bianco promosso dalla Fondazione Paola Gonzato, Rete Sarcoma ETS, che racconta questo tipo di tumori mettendo al centro le esperienze dei pazienti e dei loro familiari, con l'obiettivo di migliorare il percorso di assistenza e cura, evidenziare le criticità, sostenere la ricerca, coinvolgendo esperti e istituzioni. Ornella Gonzato, presidente della Fondazione.
Un libro bianco per poter prendere delle decisioni sulla base delle evidenze, dei dati raccolti e anche da un processo di consultazione avviato con le associazioni, con tutte le associazioni che sostengono la campagna e con i professionisti. Un libro bianco anche per diffondere cultura e consapevolezza su queste malattie. Infatti il libro bianco, oltre a presentare i dati dell'indagine svolta ed un elenco di raccomandazioni per le azioni future, contiene un insieme di approfondimenti clinico-organizzativi volti proprio a diffondere al personale sanitario non esperto nei sarcomi e diffondere cultura e consapevolezza sulla malattia.
I sarcomi sono una forma rara di tumori che colpisce circa 6 persone su 100.000 all'anno. Per una presa in carico ottimale sono necessarie reti dedicate e centri di riferimento con competenze specialistiche e team multidisciplinari, ma anche la piena operatività della Rete Nazionale Tumori Rari, frutto dell'intesa Stato-Regioni del 2017. Paolo Casali, dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
È abbastanza evidente che i centri di riferimento per i tumori rari sono più difficili da trovare nel territorio, no? Allora è chiaro che questo determina il fatto che il paziente deve trovare il centro giusto, secondo che inevitabilmente ci sarà un grado elevato di migrazione sanitaria. Allora la parola chiave per affrontare questo problema sono le reti. Le reti consentono di valorizzare i centri di riferimento, nello stesso tempo di valorizzare anche altri centri, soprattutto di oncologia medica, che per quanto riguarda il trattamento medico possono collaborare con i centri di riferimento e limitare la migrazione sanitaria mantenendo elevata la qualità di cura.
La diagnosi dei sarcomi è complessa, sono molto eterogenei ma spesso simili tra loro, pertanto può essere difficile riconoscere un tipo dall'altro ed il risultato sono diagnosi tardive, non corrette o poco accurate. Questa è una delle problematiche evidenziate dalla ricerca, come spiega Alessandro Franchi, professore di anatomia patologica dell'Università di Pisa.
È importante che le diagnosi di questo tipo di neoplasie vengano fatte in centri di riferimento dove ci sono colleghi anatomopatologi che hanno esperienza, sanno quali sono i criteri per fare certe diagnosi, sanno quali sono le metodiche che devono servire per supportare la diagnosi e se questo non è possibile fin dall'inizio è comunque sempre possibile richiedere una seconda opinione in un centro di riferimento.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.